entro subito nel tema. Direi che si potrebbe partire da una grande questione, che potremmo vedere come una premessa, cioè la catechesi è qualcosa di settoriale oppure è un evento che riguarda la globalità della persona? Quando un catechista ha in mente i ragazzi, i bambini, i genitori, si occupa di un pezzo che è la fede o si occupa ed è amante di quel bambino, di quel ragazzo, di quella famiglia, perché va all'insieme della persona? Perché pongo questa domanda? Perché, e mi sembra preziosa, perché uno dei vizi che noi abbiamo, lo voglio mettere subito sul tappeto, è di non aiutare le persone a capire che a noi non interessa la Chiesa, il Vangelo, ma noi siamo convinti che solo nel Vangelo fiorisce la vita. E a noi interessa la vita delle persone che hanno bisogno del Vangelo, interessa il Vangelo come fonte della vita. Questa affermazione ci aiuta, ci permette di comprendere il grande dono che è la catechesi per l'uomo, per la famiglia, per il bambino. La catechesi non riguarda un pezzo che sarebbero i credenti o un pezzo del cuore della vita, quasi che non interessasse l'Italia, Udine, Tordezzo e così via. Ma noi dobbiamo essere convinti che senza il Vangelo le persone stanno male, le persone non sanno amare, non sono buone. Il Vangelo è veramente il cuore della vita dell'uomo, e se noi portiamo il Vangelo lo portiamo perché quel Vangelo è al cuore della vita delle persone. Se volete una battuta, siamo nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, siamo convinti che la catechesi fa l'Italia o la catechesi serve solo a fare la Chiesa? Guardate che non è una domanda secondaria, perché questo dice anche l'autoconsapevolezza che abbiamo e anche la fierezza del nostro ruolo. Cioè, se il catechista è una persona che si occupa delle cose, tra virgolette, bigotte, cioè lui si occupa di un pezzetto del cuore che è la parte che ha a che fare con Dio, o il catechista è colui che sa che quella parte apre il cuore e la mente all'interezza della vita, e che quindi quel Dio che lui annunzia è realmente al cuore dell'esistenza stessa. Ed è fiero anche se ci fosse una famiglia che lo rifiuta, anche se un bambino lo rifiutasse. E allora per questo è il primo punto, l'ho intitolato con una vecchia espressione del documento di base, DB vuol dire documento di base, penso lo sapete bene, questo testo che fu fatto negli anni 70 come strumento base per la catechesi in Italia, questo testo usa un'espressione molto semplice che vorrei oggi rileggere in un contesto nuovo, vederla nel suo significato oggi. Diceva che a fondamento di ogni metodo stanno due cose semplicissime: la fedeltà alla parola di Dio, la fedeltà a Dio, e la fedeltà all'uomo, alle sue esigenze concrete. Quindi fedeltà all'uomo, fedeltà a Dio. È uno slogan, una parola che si ripete, avrete sentito miliardi di volte. Mi interessa dire che cosa vuol dire oggi questa parola. Cioè, se noi come possiamo spiegarla a un bambino, un ragazzo, un genitore, a un paese, a una città? Io direi innanzitutto questo, cioè la catechesi la si può compiere solamente in forza dell'amore che la Chiesa ha per la vita. La catechesi è un grande atto di amore alla vita, di amore all'uomo. Se uno diventa catechista è perché è felice che esista la vita degli altri. Sapete che la Chiesa parla molto dell'importanza di avere bambini, di avere figli, poi ci tornerò su questo tema da un altro punto di vista, ma il problema è che la catechesi deve mostrare che quando uno ha avuto un bambino, la Chiesa è felice che tu l'hai avuto. La catechesi è il modo con cui la Chiesa dice: hai fatto bene a far nascere un bambino. Lo dice anche ai genitori separati, sapete che ci sono un momento che hanno, prima di criticarli, prima di dire ma tu avresti dovuto restare in un rapporto, dice hai sbagliato tante cose, però una cosa almeno, si dice a Roma, l'hai azzeccata. Cioè, io sono felice che c'è questa vita, per questo io mi metto a servizio della tua esistenza, perché tu sei vivo e hai generato la vita. Questo guardate che non è una cosa da poco, eh? Capite perché per esempio un catechista non può essere annoiato della vita, non può essere brontolone. Sapete che nella catechesi, ma così nei seminari, si dice sempre, ah, non ci sono i giovani, non entrano, poi appena arrivano i giovani, ma sporcano, fanno rumore, la fanno baccano, cioè la vita è nuova, la vita, io sono lieto della vita, stare dentro la vita mi fa bene, sono a mio agio dove c'è la vita. La catechesi è il modo con cui la Chiesa dice il suo essere a proprio agio, anzi il suo essere nella gioia ogni volta che c'è un bambino, ogni volta che c'è un giovane, ogni volta che c'è una persona che si sposa, ogni volta che c'è una persona che è anche nel peccato. E capite che questa invece è la grande domanda, cioè la catechesi va a toccare il cuore della vita di oggi, non i punti secondari. Il cuore, uno dei problemi enormi di oggi è che la vita non la si vuole e che le persone muoiono senza eredi o al limite con uno solo. La catechesi è al cuore perché va a toccare quelli che sono gli angoli vitali dell'esistenza. Vi ho messo questo primo testo, appunto sono dei testi così che vi rileggete, è una domanda che i papi ripetono, i teologi, mi è sembrata nella sua essenzialità straordinaria, come tutte le parole del XII, siamo nel 2006, davanti a queste famiglie, era una giornata, un incontro delle famiglie, raccontava alla curia l'incontro che ha avuto in Spagna, davanti a queste famiglie con i loro figli, davanti a queste famiglie in cui le generazioni si stringono la mano e il futuro è presente, perché lì c'erano famiglie con tanti bambini, c'erano famiglie con bambini. Il problema dell'Europa che apparentemente quasi non vuole più avere figli mi è penetrato nell'anima. I catechisti dovrebbero, ma lo siete voi, sono sicuro, dovrebbero essere convinti che abbiamo penetrato nell'animo questo. Vale la pena avere bambini? Perché non hanno bambini? E quando li hanno, che gioia che ce li hanno! Cioè, al cuore dell'anima nostra, al cuore di un catechista, c'è questo amore per il bambino e per suo padre, per sua madre e per i suoi nonni. Questo è al cuore. Per l'estraneo questa Europa sembra essere stanca, anzi sembra volersi congedare dalla storia, cioè non facendo bambini sembra non avere più futuro, non gli interessa il futuro, interessa la storia. Perché? Poi il Papa la domanda, perché? Perché c'è un'Italia, un'Europa che non ha bambini? E la catechesi dice esattamente il contrario. La catechesi dice che la cosa più intelligente è diventare famiglie, è avere bambini, è sposarsi, o comunque farsi prete, farsi suora, cioè è lavorare per i bambini degli altri, per essere padri e madri spirituali, perché sapete che nella Chiesa c'è una maternità davvero spirituale, non c'è solo quella fisica, no? Allora, questo mi sembra un primo elemento essenziale, cioè che cos'è la catechesi? La catechesi è un luogo dove la Chiesa dice la sua passione per la vita che nasce, per la vita che esiste. Ma seconda cosa, che non va dimenticata, non va disgiunta dalla precedente, se voi tornate al primo testo, il documento di base dice che la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo non sono due preoccupazioni diverse, ma sono un unico atteggiamento spirituale. La Chiesa tramite la catechesi sa che la vita, per essere vita piena, vita umana, vita degna di questo nome, ha bisogno di Dio. La vita umana è vita che si domanda la verità, si domanda la speranza, e questa realtà la trova solamente in Dio. Noi amiamo la catechesi ha al cuore questo compito di aiutare le persone a credere. La catechesi serve perché le persone siano sostenute nel credere in Dio, tramite Cristo, per cui procediamo, ma al cuore questa cosa così semplice che viene dimenticata, a cosa serve la catechesi? Perché tu possa credere. Perché questo è importante di nuovo? Perché questa cosa non è per niente scontata, come non è scontato far nascere un bambino? Anzi, il problema è tremendo di oggi, così non è scontato dire che per essere uomini bisogna credere. La catechesi dice che per essere pienamente uomini bisogna credere. Se volete, così, sempre per scherzare con gli esempi, no? Io credo che noi dobbiamo dare degli argomenti, ci tornerò più volte, cioè noi dobbiamo dare persone a capire perché si fa una certa cosa. Io da parroco dicevo sempre quando cominciavo il cammino di catechesi: guardate che voi non portate i vostri bambini, i vostri ragazzi qui perché ricevono i sacramenti. È sbagliato, cioè, lo dicevo scherzando con loro, cioè, bisogna saperli farsi amare, li prendevo in giro quasi, poi se accettavano tutto una volta che si creava per la porta. Dico, guarda, questo non è sbagliato, cioè, voi portate qui i vostri figli perché, e se non lo sapete ve lo dico io, dicevo, perché voi sapete che senza Dio diventeranno più tristi e più cattivi. Un uomo che non ha Dio si intristisce. Un uomo che non ha Dio diventa cattivo. Diventa più cattivo. Perché voi li portate qui? Perché voi intuite, senza neanche saperlo bene, che vostro figlio, e voi anche, avete bisogno di Dio per la speranza, avete bisogno di Dio per imparare ad amare, avete bisogno di Dio per avere la forza di perdonare, e così via, no? E siccome Dio lo si trova solo nell'Eucaristia, per questo li prepariamo all'Eucaristia. Cioè, siccome Dio non lo trovi se non nell'Eucaristia, la catechesi deve preparare l'Eucaristia, è giustissimo che la catechesi prepari i sacramenti, ma prepara i sacramenti perché introduce nel mistero di Dio. E capite che questo è semplicissimo, ma anche straordinario. Pensate a una cosa elementare, io credo che valga la pena dire continuamente ai nostri genitori, lo sapete che cosa manca ai vostri figli, ma che cosa manca a voi? Perché la sera voi andate a letto sempre non sereni? Provate a dire quando c'è una sera che voi, catechisti, eccetera, andate a letto dicendo meglio di così la mia vita non può andare, sereni, in pace, cioè tranquilli. E uno dice, beh no, io questa sera non posso essere sereno perché aspetto quella lettera, perché quello mi ha detto quella cosa, c'è il posto di lavoro, c'è quell'esame che devo fare, c'è quella questione. Cioè, noi quasi ci illudiamo che la nostra non serenità dipende da un evento secondario. E il genitore ragiona così, mio figlio non è felice perché non gli ho ancora comprato quel gioco della PlayStation, perché domani gli devi scrivere la ragazzetta, perché poi quella cosa arriva e tu il giorno dopo vai a letto sempre ansioso di un po'. Cioè, l'educazione serve a capire che la tua non serenità non dipende da quella cosa lì, ma anzi, se tu avessi molte meno cose di quelle che hai, tu potresti essere sereno lo stesso. Sapete che c'è quel canto ebraico, si chiama Dagli le nube, si canta a Pasqua, il cammino in locale umano, l'ho ripreso, ci sarebbe bastato, cioè Israele dice se ci avessi dato molto di meno, se non ci avessi dato la legge, non ci avessi fatto entrare, ci sarebbe bastato lo stesso, cioè quello che tu hai fatto. Quando un uomo dice mi basta, cioè non ti chiedo di più per essere felice, ma io sono già felice se anche avessi molto meno di quello che ho. Quando l'uomo ha veramente Dio, quando l'uomo vive nella vocazione di Dio, nella certezza che Dio è con lui in quello che sta vivendo, in sua volontà e nostra pace. Se io sono nella volontà di Dio, allora io sono nella serenità. E la catechesi vuole aiutare le persone a capire che la fedeltà a Dio è costitutiva della vita dell'uomo. Quindi la catechesi va al cuore della vita delle persone, le porta al loro punto nodale di esistenza, no? Facciamo un ultimo esempio che mi diverto a fare. Sapete che un bambino quando vuole una cosa piange. Il bambino ha avuto 7 gelati, 8 panini McDonald's, ciupa ciupa, cioè, e vede una quindicesima cosa e si mette. Perché il bambino piange? Che messaggio vuole comunicare ai genitori il bambino che si mette a urlare? Vuole che gliela comprino e attira l'attenzione. Ma perché non attira l'attenzione dando pugni sul muro, scrivendo, facendo una tag? Perché piange? Ti do fastidio, è più subdolo, il bambino non è così buono come... Cioè, che cosa vuole dire il bambino piangendo? Sapete che alcuni adulti fanno la stessa cosa, cioè alcuni ottantenni, alcune mamme con i figli si mettono a fregnare. Perché piangiamo? Per commuovere, dare un senso di colpa, in che senso?
Sono triste.
Sono triste? Non è ancora un senso, sono triste.
E tu potresti fare qualcosa per me, non lo fai.
Perfetto. In realtà il bambino, senza saperlo, usa questo meccanismo straordinario. Facciamo un po' di recitazione, così un po' stupida. Il bambino dice: mamma, papà, sto morendo! Se non mi dai quel gelato io sono morto! E lo sai di chi è la colpa della mia morte? Sei tu! Se basterebbe che tu mi comprassi, io sarei vivo. Il genitore, se avesse ragione il bambino, dovrebbe comprarlo, perché il bambino cerca di fregare il genitore, cioè dice: ma come, tu dici di amarmi, di volermi bene, io sto morendo e tu mi fai morire. Questo è il senso di colpa, no? Cioè il bambino utilizza il senso di colpa per far sentire in colpa il genitore. Come può un genitore rispondere a questo gioco del bambino? Dicendo in maniera molto semplice: se tu avessi ragione, se fosse questo il motivo della tua infelicità, io sarei obbligato a comprartelo. Dio stesso mi avrebbe detto se questa cosa ti rende infelice, ma io non te lo compro esattamente perché so che non è vero quello che tu mi dici. Te lo provo subito: se io ti compro questa cosa, vediamo se per una settimana non piangi. Io gli compro quella cosa, dopo 5 minuti lui piange per un'altra cosa. Segno che la causa dell'infelicità non è quella cosa, perché se no non sarebbe là. Io, proprio per mostrarti che non è questa la causa dell'infelicità, ma è la mancanza di Dio, io non te lo compro, perché devi capire che la felicità sta da un'altra parte. Per esempio, posso dire a un bambino anche piccolo: se tu oggi non hai regalato niente a un tuo amico, non puoi essere nella gioia. La gioia non è nel prendere le cose. Oggi hai veramente donato qualcosa di te stesso? Se tu non doni qualcosa di te stesso, la tua vita è chiaramente povera. Capite? È questo il motivo, cioè il sapere dove sta la gioia che permette di educare. Allora il genitore, sostenuto dalla catechesi, dice: è la fedeltà a Dio che fa l'uomo uomo. L'uomo è uomo perché impara anche a rinunciare a tante cose per puntare in quella direzione. Allora mi sembra importante questo, perché ci aiuta a uscire da un atteggiamento che è intraecclesiale. Noi a volte siamo, o le persone pensano, che noi siamo ossessionati dei nostri numeri. A noi interessa educare la vita, perché la vita raggiunga il suo fine, che è la fede, che è la lode di Dio, che è la gioia, che è la beatitudine. Secondo punto, molto semplice, se volete, anche il terzo testo di Benedetto XVI è straordinario, è un testo che lui pronunciò all'inizio del suo magistero, quando vennero gli vescovi svizzeri. Sapete che in Svizzera è uno dei luoghi nativi del protestantesimo. Il protestantesimo si afferma con Lutero, Calvino, eccetera, parlando del primato della grazia, cioè accusando, adesso non entriamo in queste polemiche storiche, storiografiche, eccetera, ma mi interessa la questione teologica in sé, quasi accusando la Chiesa Cattolica di dare troppo peso alle opere, di dare peso al valore dei gesti che si fanno, eccetera, eccetera, di costruire una giustizia, che non è vero, ma adesso non entriamo in questo, no? Cosa succede? Che il mondo protestante ha avuto come un'evoluzione strana, per cui le persone pensano, cioè in molti ambienti protestanti non si parla più della fede, di Dio, della Trinità, ma si parla solamente delle opere, della giustizia, della pace, dell'ecologia, della intolleranza fra i popoli, eccetera, no? E allora, incontrando i vescovi svizzeri, che sono uno dei luoghi cardine del protestantismo, il Papa gli domanda: ma che cosa vuol dire oggi dire le parole di Gesù: la tua fede ti ha salvato? Cioè che la fede è la salvezza, che la fede è necessaria per la salvezza, non è la giustizia, che la fede salva, non la giustizia. Come dicevano Calvino e Lutero, Lutero dice: non è la giustizia che salva, è la fede in Cristo. La fede in Cristo, questa è la salvezza. Allora la Chiesa, con la catechesi, torna a dire che la fede è la salvezza. L'uomo, per essere salvo, per essere uomo, per essere veramente se stesso, deve credere. Non basta che aiuti gli altri, ma deve trovare il giusto rapporto con Dio. Il secondo punto, che non ha testi, ma è semplicissimo, mi piace riflettere con voi su questa cosa, è una cosa su cui rifletto da tempo, a partire anche da alcune provocazioni del mio cardinale vicario, del vescovo che guida la diocesi di Roma a nome del Papa: la crisi dei tre sacramenti di intenzione cristiana specchia una crisi di vita. Mi interessa farvi riflettere su questo. Noi siamo, evidente che noi siamo dinanzi ad una crisi, che è crisi dei sacramenti, no? Anche noi abbiamo ragazzi che appunto non amano tantissimo l'Eucaristia, anche se ricevono la comunione, la cresima non si sa bene che cosa sanno che sia, e abbiamo genitori che cominciano a domandarsi se è bene o no battezzare i bambini, no? Ma a mio modesto avviso noi dobbiamo anche qui uscire da una ottica che è troppo intraecclesiale per domandarci, per inserire queste tre crisi in un contesto più ampio. La crisi del battesimo. Ma non sarà che la crisi del battesimo, pongo io come provocazione, è una crisi del senso della vita, che a noi interessa prima del battesimo ed è il motivo per cui ci piace il battesimo. Cioè, la mancanza di convinzione per cui si deve battezzare un bambino non è esattamente lo specchio della mancanza di convinzione per cui non si fa più nascere un figlio. E quindi c'è una crisi della nascita spirituale, perché c'è una crisi della maternità e della paternità fisica. Perché non appena nasce un bambino, io mi pongo subito la questione a chi appartiene questo bambino, se è solo un verme, se è solo una scimmia o se è un essere che ha la vita eterna. E questo aprire l'orizzonte fa bene a noi e fa bene alle persone, cioè il battesimo è esattamente la celebrazione che in Cristo Dio diviene padre di quella vita, ma se la vita non mi interessa, non mi interessa più neanche il battesimo. Ed è cioè il rapporto è strettissimo, la caduta di questo vuol dire la caduta di questo. Una delle frasi più belle che io sento dire dalle mamme o dai papà quando battezzo i bambini, è una, ogni tanto mi chiamano, è nato, abbiamo concepito, eccetera, eccetera, una volta, spesso sento tantissime volte, mi dicono, noi preti, anche voi là, ci domandate che cosa hai provato, cosa hai sentito appena l'hai visto, cosa è successo, loro rispondono, mi sono domandato subito, come è possibile che l'abbia fatto io? Appena l'ho visto ho capito che non l'ho fatto solo io. Un professore mi diceva, io un uomo, io pensavo sono freddo, pensavo che non me ne importava, ho visto l'ecografia, mi è venuto a piangere, stavo a svenire. C'è una intuizione che è ancora germinale chiaramente, ma che c'è un'enormità di presenza di Dio nel battesimo. La crisi del battesimo è corrispettiva, se volete, ad una crisi che è una crisi dell'esistenza, della vita, dell'amore per la vita stessa. La crisi della confermazione, è vero, è evidente, cioè penso che sia abbastanza evidente, si ripete questa frase, poi ci tornerò domani un po' banale, con la crisi ma vanno via tutti, dobbiamo vedere cosa vuol dire questa cosa, gli adolescenti vanno via da tutto, non è che vanno via dalla crisi, ma confermazione vuol dire confermare, vuol dire dare fermezza, dare forza, grande assenza, chi è forte oggi, chi è un adolescente forte, chi è una mamma, una donna, un uomo forte, cosa vuol dire oggi? La crisi della confermazione è speculare a una crisi della confermazione in tutto. Cosa vuol dire oggi confermare un adolescente? Chi oggi dà forza ai nostri ragazzi? Chi gli indica la strada? È vero che i nostri ragazzi sono deboli nel confessare la fede, ma sono forti nelle loro scelte affettive? Sono capaci di costruire una famiglia? Sono forti nelle loro scelte universitarie? Sono forti nella convinzione che bisogna vivere nella giustizia? Cioè la crisi della confermazione è una crisi nella capacità di confermare, di dare forza, di dare indicazioni, di dare orientamento. Pensate all'Eucaristia, che ovviamente è una questione enorme, l'Eucaristia come celebrazione del sacramento, noi abbiamo giustamente tanti, tragicamente, bambini, ragazzi, genitori, eccetera, che fanno cammini interi di catechesi, ma non solo alla fine, ma neanche durante, a volte partecipano alla messa abitualmente, vanno in vacanza, non vanno più a messa e così via, no? Ma voi sapete che l'Eucaristia, anche su questo torneremo, è il segno che Dio agisce oggi. Dio è presente come vita del popolo di Dio e del mondo oggi, è la sua provvidenza che guida il mondo ed è così vero che Cristo viene nella mia chiesa, nella mia parrocchia, viene addirittura. La crisi dell'Eucaristia è crisi della consapevolezza e della convinzione e della fiducia che Dio agisce nel mondo. Se Dio non agisce nel mondo, che senso fa l'Eucaristia? E l'Eucaristia è esattamente il segno sacramentale, certo, che Dio agisce nel mondo. Ma cosa vuol dire oggi credere che Dio agisce nel mondo? Sapete che siamo in una cultura cosiddetta deista, cioè dove tutti dicono che Dio c'è, ma Dio sta lì e io sto qui, cioè Dio non c'entra con la vita che io faccio. E la crisi dell'Eucaristia è legata a questo. Terzo e ultimo punto, previo, prima di entrare nella questione più direttamente nostra. Si riesce a seguire quello che dico? Almeno qualcosa? Questo vi fa capire il grande inserimento della catechesi dentro la questione educativa, su cui stanno insistendo i vescovi in questo decennio. Cioè la catechesi fa parte veramente di un orizzonte più ampio e ha il suo senso dentro la maturazione della persona, dentro l'essere uomo, dentro il diventare uomini. È sì un pezzetto, cioè la catechesi si occupa di un pezzetto, ma è a che fare, risente e rifluisce sulla maturazione interna della persona. Lasciamo perdere il primo passo su cui torneremo, vediamo solo il secondo, a pagina 2. Vi ho messo qui un articolo di una giornalista laica, un articolo sul Corriere della Sera. Lei riflette su la crisi delle nostre famiglie. Le famiglie hanno un'enorme difficoltà a educare i loro ragazzi. Io pongo sempre la domanda, ma i genitori sono disinteressati al cammino dei ragazzi in parrocchia o sono disinteressati al cammino dei ragazzi in generale? I genitori non sanno cosa dire sulla Chiesa o non sanno cosa dire in generale. A me sembra più vera la seconda delle due ipotesi, cioè pensate all'etica sessuale, cioè che cosa dice un genitore a un figlio di 14 anni, che indicazioni gli dà, no? Cioè come non gli dice vai a messa, così non gli dice la vita affettiva è questo, cioè c'è il silenzio educativo, c'è l'assenza, c'è la lontananza educativa, perché c'è la paura delle famiglie, non sono cattive, non sanno più cosa dire, la cultura ha decostruito le coordinate dell'educare, no? E questa giornalista dice, un articolo un po' controcorrente su un giornale laicissimo, eccetera, no? La famiglia, nonostante il gran parlare che se ne fa, è oggi più debole che mai. Oltre a essere spesso dimezzata, spesso sono separati, oppure uno è lontanissimo, va a lavorare a Milano, a Londra, sta chissà dove, eccetera, no? Per cui i ragazzi sono privi della costante, dell'equilibrante presenza di entrambi i genitori, non è più come un tempo affiancata e sostenuta nel suo magistero dagli insegnanti e da altre figure di educatori, come per esempio i parroci. Editoriale del Corriere della Sera, una giornalista larga, dice che non ci sono più i parroci a fianco dei genitori, e notate cosa dice? Per ragioni che a volte risalgono paradossalmente proprio alla famiglia, cioè la famiglia è sola perché lei ha squalificato i parroci e gli insegnanti. Quindi la famiglia, come detto, io vi taglio fuori e poi io sono debole da sola con voi, cioè io da sola con voi figli non credo nei parroci, non credo agli insegnanti, ma io poi non so più cosa dire. E dice la giornalista, ci saranno persone malate, agnostiche, che sono molto capaci di dare figli, ma non sarà che la maggior parte delle persone se avessero l'umiltà di capire che la Chiesa è una loro alleata e stringessero un rapporto, questa cosa gli farebbe bene? Corriere della Sera, giornale laicissimo, è estremamente interessante, no? Questo tipo di provocazione. Allora c'è questa consapevolezza che realmente l'educazione è un evento che riguarda tutti quanti insieme. E la catechesi è sì un tassello, ma è un tassello che tocca il tutto. Non tocca l'ambito religioso. L'ambito religioso è l'anima dell'insieme della persona. Quindi non ci occupiamo di un tassello, di una materia, noi ci educhiamo del cuore delle persone. Mi hanno parlato di una vignetta divertente che era stata pubblicata sul giornale francese un po' di tempo fa, si vedeva la famiglia 30 anni fa e la famiglia oggi, facciamo tre immagini, c'è cioè un professore, un docente e un bambino, allora anni 50, il bambino evidentemente ha preso un brutto voto, c'è il genitore prende in mano il foglio con il brutto voto, con il professore dietro, lo guarda al bambino e gli fa guarda cosa hai fatto, c'è cioè, un'aria un po' cattiva, invece anni 2011, stesso genitore con il brutto voto, il bambino, il genitore prende il foglio, guarda il professore e gli fa guarda cosa hai fatto mio figlio, cioè tu hai umiliato mio figlio, no? Cioè io ho rotto l'alleanza con il professore, per cui se il professore dice che mio figlio non studia, è lui che è cretino, ma mio figlio fa bene a fare quello che fa. Allora è interessante di questa condizione in cui noi ci troviamo, no? La catechesi dialoga dicendo guardate che noi stiamo lavorando per il cuore dell'uomo, del figlio, del ragazzo, del genitore, no? E allora si potrebbe concludere con questa prima parte, con la parola proprio cuore, cioè la catechesi non è un'azione settoriale, Ma come può essere, è giusto che un genitore si preoccupi dello sviluppo fisico, cioè il bambino forse deve giocare a tennis, oppure è meglio che fa nuoto, perché con nuoto, cioè, sapete, i genitori hanno questi problemi, tutti noi li abbiamo. Qual è lo sport più adatto perché mio figlio? Io devo avere una capacità di lingua studio, è meglio che studio il tedesco, lo sloveno, oppure l'inglese, oppure il cinese, perché adesso ci sono 1.300.000 cinesi che entreranno. Che cosa devo, cioè, io mi occupo di un settore, no? Che cosa fa la catechesi? Cosa dovrebbe fare la scuola e la famiglia? La catechesi si domanda: come avrai un cuore che ha speranza? Dove troverai la forza di perdonare? Come affronterai la morte? Come troverai il senso della vita? Qual è la speranza che ti è data? Farai bene ad avere un figlio o sarà meglio che morirai senza figli, che sei l'ultimo della nostra famiglia? Cioè pone delle domande che prendono la persona nella sua interezza. Va a lavorare sul cuore della persona, sulla sua mente, cuore in senso ampio, non sull'emozione, ma sul centro vitale che è cuore, mente, che è la fede, la speranza e la carità. Che speranza hai? Che fede hai? Cosa credi? Cos'è vero? Cosa non è vero? Cos'è buono? Cosa vuol dire essere buoni? Vi dico queste cose perché secondo me noi non le diciamo ai genitori, vi dico, cerco di, siccome noi ci dimentichiamo delle cose più semplici e più grandi che abbiamo, noi ci lamentiamo con i genitori che non lo portano a messa, ma non gli diciamo prima che cos'è la bontà. Cosa vuol dire che tuo figlio dovrà imparare ad essere buono? Cos'è un cuore buono? E chi è che lavora, chi è che fa sì che si lavori per crescere in un cuore buono? Cos'è la verità? Che cosa dobbiamo sapere per vivere bene? E così via, no? Io credo invece che questa sia una chiave proprio per entrare nella... Che cosa fa allora la Chiesa? Qual è la sua esperienza? La sua esperienza è di lavorare su tutti gli aspetti decisivi della vita della persona. E questa cosa nella tradizione della Chiesa è stato elaborato, è diventata una struttura a quattro parti che noi troviamo oggi nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, nel Catechismo della Chiesa Cattolica noi troviamo come quattro dimensioni portanti della catechesi, adesso ci entriamo pian piano, che ci mostrano quali sono gli elementi costitutivi della fede della persona e quindi della catechesi che la fa crescere. Prima di entrare in queste cose, mi interessa farvi capire una cosa. Se è vero che la catechesi fa questo lavoro, quindi non fa un lavoro di particolari, ma fa un lavoro di essenzializzazione, di andare al centro, c'è una questione importante, cioè chi educa il centro, chi educa, deve aver presente non solo e non tanto, a volte si dice qual è la cosa più importante. È una domanda che porta un po' fuori strada, no? Ma sarà se Dio è più importante, allora il ragazzo dice, ma allora io non studio perché se è importante solo Dio. La vera domanda educativa non è cos'è la cosa più importante, ma è quali sono tutte le cose importanti. Cioè un'educazione integrale ed essenziale non può trascurare nessuna delle dimensioni costitutive. Cioè avere a cuore il centro vuol dire non poter perdere nessun elemento che è costitutivo. Pensate, un ragazzo per esempio che è intelligentissimo ma non cresce nell'affettività, poi si sposta con una cretina o viceversa e si rovina la vita. Cioè non basta che io sia un ingegnere al top, perché la vita non è fatta solo del posto di lavoro, ma è fatta della mia vita affettiva. Capite? Uno dice, è sbagliato, dire cosa è più importante, studiare o sposarsi? Date la pesca, i problemi sono essenziali entrambe. E se io dicessi, beh, ma io amo, io sto con le ragazze, sto con i ragazzi e lo studio, io, come dire, è vero che l'amore è più importante dello studio per certi aspetti, ma io ho perso le dimensioni costitutive. Un mio amico prete mi diceva, è come un tavolo a quattro gambe. Tu prova a tagliarne una e prova a mangiarci, a studiarci con un tavolo che ha tre gambe e che continuamente è ben ancora da una parte, no? Allora l'educazione si occupa delle dimensioni costitutive, cioè deve aver chiaro quali sono le dimensioni che sono imprescindibili, dove la debolezza di una è in qualche modo indebolente il tutto. Quindi aver chiaro le quattro gambe del tavolo, potremmo chiamare così, i quattro pilastri su cui si sostiene. Vedremo che sono quattro, sono un parallelo così col tavolo. Quali sono queste dimensioni che la Chiesa ha elaborato e che il vostro arcivescovo mette in maniera chiarissima al punto 15 della lettera che vi è scritto, il lievito e il buon pane, lo trovate al punto 15, è uno specchio chiaro di questa cosa. Noi lo proviamo e cerchiamo di capire perché dentro il catechismo della Chiesa Cattolica con queste parole. La catechesi è educazione alla confessione della fede. Forse lo sapete a memoria, ma facciamo ripasso. Lo sapete tutti a memoria queste cose? Che cosa vuol dire? Che poi ci lavoriamo un po' più su. La catechesi educa a professare, a confessare la fede sintetizzata nel credo. È credente uno che dice il credo. Una persona che dice io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo, credo alla Chiesa, credo alla risurrezione dei morti, eccetera, eccetera, è credente. Questa è una dimensione, cioè è una persona che crede la fede che Gesù ci ha portato, ci ha donato. Attraverso di lui crede la fede della Chiesa. Notate subito, poi ci torneremo, questa cosa qui, il credente non è uno che legge la Bibbia. Questo è un equivoco. Se io ho letto per 70 anni la Bibbia ma non arrivo a dire credo che Gesù è Dio da Dio, io non ho capito la Bibbia. Cioè il credente non è chi legge, il credente è chi professa la fede. Io ho letto la Bibbia ma la vita eterna non ci credo. E tu non sei credente, figliolo, ti voglio bene, sei una persona intelligente, così ho bisogno. Ma la fede è arrivare attraverso questa a qualcosa che è la mia fede. Il cuore è confessare la fede. Seconda colonna del catechismo della cattolica è celebrare la fede. La fede non solo la si confessa, ma la si celebra nella liturgia. Perché? Anche su questo ci sono. Perché la fede è fede in Gesù che è vivo, solo l'Eucaristia mi dà l'incontro reale con Gesù. Io posso parlare per 80 ore di Gesù, ma non ce l'ho come quando ricevo la comunione. Nella comunione, per questo la Chiesa passa per i sacramenti, per questo la catechesi deve essere preparazione ai sacramenti. Una catechesi che trascurasse i sacramenti sarebbe una catechesi idiota, assolutamente non cattolica. La catechesi sa che questo Dio che io confesso lo incontro nella liturgia. Se io non arrivo a celebrare la liturgia, tutto quello che io ho fatto non serve a niente, perché questo Dio è chissà che cos'è, ma non esiste adesso, non c'è adesso, non mi ama adesso. La liturgia è il luogo dove si fa esperienza di Dio, su questo ci torneremo anche. La liturgia è il luogo dove Dio esperienzialmente mi viene vicino. Cristo è vicino a me esattamente come quando ieri avete letto si sono condotti gli uni agli altri da Gesù. Nella liturgia Gesù ci porta nella sua casa. Non solo questo, ma la liturgia, l'altra grande dimensione della vita cristiana, che il catechismo della Chiesa Cattolica esprime, è la vita in Cristo. Terza colonna. Cioè, non si tratta tanto solamente di credere che Dio sia incarnato, è venuto, mi ha salvato, eccetera, eccetera, eccetera. Non si tratta solo di incontrarlo, ma questo incontro fa sì che la mia vita sia nuova, la vita in Cristo. Cioè, io vivo adesso la vita in Cristo. Secondo la tradizione antica, tutt'oggi valida, questa colonna si esplica, come vedremo, nei 10 comandamenti. Non basta dire la parola carità, lo dico subito, perché se io dico la vita in Cristo è carità, sembra quasi che il compito della catechesi sia far fare la carità ai bambini, una riduttiva di carità, cioè io nella carità devo fare il mese d'ottobre missionario, che va benissimo, che si deve fare, teniamoci bene. Ma vivere in Cristo vuol dire che io nella catechesi devo parlare ai bambini della vita affettiva, per esempio, cioè devono arrivare a capire cos'è la famiglia, devono arrivare a capire cos'è il valore della cultura, cos'è il valore della politica. Cioè la vita in Cristo è tutta la vita in Cristo, perché se io vivo, aiuto i poveri, ma poi non mi so sposare, io non riesco a vivere da cristiano. Cioè se io amo, ma poi non faccio un bambino, ma poi non ho una vocazione. È la vita in Cristo che è un elemento portante della fede cristiana. Io devo vivere da cristiano. E sapete che qui si produce la frattura, cioè la frattura non è semplicemente che uno e anche la tanta qua, che qui non è che uno non viene a messa dopo la cresima, che è un problema in fondo secondario, gli adolescenti non vanno da nessuna parte se non li obblighi, non andrebbero manco a scuola e manco a trovare la nonna. Il problema è se io ho una vita affettiva che è in contrasto con il Vangelo, se io studio male, se io non mi impegno nella società, cioè se c'è un contrasto tra la mia vita e ciò che io credo, la catechesi, come dire, non è andata al cuore. Cioè ha creato come una divisione, tu vai, come dire, dici che Dio c'è, ma poi dopo non ti interessi di vivere per la vita, non ami, non, e così via, no? Quarta colonna costitutiva è la preghiera cristiana. E è interessante che questa quadripartizione è spesso è semplicissima, ma spesso è dimenticata. Se voi pensate a come sono a volte gli organigrammi delle parrocchie, è sempre parola, liturgia, carità, sono sempre tre. Parola si potrebbe ricondurre a questo anche se non è la stessa cosa, liturgia a questo, carità appunto è legata, cioè la parola liturgia carità è una cosa molto moderna, un po' poverella secondo me, ma richiama in qualche modo queste tre cose, ma quella che manca totalmente è questa quarta dimensione, che invece è costitutiva della catechesi da sempre. La catechesi educa alla vita interiore. Cioè la catechesi non è solo confessare, celebrare, vivere, ma la catechesi è rivolgersi a Dio quando si è da soli. Alzarsi la mattina pregando, sapere come si prega, avere la gioia di pregare, avere una vita vivace interiormente. E capite subito, questo è uno degli enormi problemi, ma anche una delle enormi chance della catechesi oggi, forse il punto più debole dell'educazione oggi in generale, cioè una delle cose che le famiglie assolutamente non sanno fare, poverette, non è colpa loro, non sanno educare alla concentrazione, al silenzio, al raccoglimento, al saper ascoltare un nonno che parla, un professore che parla, e quindi anche Dio che parla. Non so da voi, ma a Roma il dramma è che i bambini non stanno zitti un minuto. Viene il Papa in persona, dice uno, dice guarda quello come è vestito. Cioè le persone non hanno la capacità, figuriamoci stare dinanzi a un libro, stare dinanzi al silenzio di se stessi per dire ma sto vivendo bene, ma la mia vita è bella, la mia vita è brutta, ma io credo in Dio, non ci credo. E che cosa vuol dire pregare Dio? Cosa vuol dire ascoltarlo? Allora la tradizione della Chiesa ha sempre capito che se non c'è la preghiera, la vita del credente non regge. Io posso andare a me tutte le domeniche, posso confessare la fede, posso vivere, ma in realtà la mancanza di una vita spirituale è un vulnus molto forte nella vita, no? Queste quattro sono le grandi dimensioni su cui la catechesi ha scoperto nella storia che toccandole tutte insieme, non una prima e una dopo, ma camminando su queste quattro, la persona cresce e il suo cuore viene educato. Il problema è che siamo già oltre tutti i tempi previsti, siamo arrivati a... Cosa facciamo? Vado un po' avanti ancora di perfetto, è normale questo? Ma voi che siete? Ma siete gli staccanomisti siete? Vediamole una per una queste cose allora. Il catechismo della Chiesa Cattolica, che si abbrevia abitualmente in CCC, catechismo della Chiesa Cattolica, riprende queste quattro dimensioni da una cosa semplicissima che si direbbe antica come il cucco, cioè le prende da come anticamente coloro che erano pagani venivano fatti diventare cristiani. Se noi andiamo nei primi secoli, senza neanche pensarci teoricamente, la comunità cristiana di tutte attraverso un'esperienza che è stato documentato, ma adesso questo non è importante, la catechesi ha capito che bisogna insegnare e spiegare il credo. Chi arriva a dire il credo è cristiano. Bisogna consegnare il Padre Nostro, adesso lo vediamo, cioè si dà il Padre Nostro, si insegna per... Bisogna far convertire la persona, farla convertire, bisogna che la persona sia convinta che è bello convertirsi e lo faccia. La persona cammina con l'anno liturgico, con la Chiesa, fin dall'inizio, fin da quando ancora non è battezzato. lo trovate appunto tre, vi ho messo due testi di Ratzinger e di Schoenbaum, che sono i due principali redattori del Catechismo della Chiesa Cattolica, spiegano come sono arrivati a questa quadripartizione, a dire c'erano nate tante idee, possiamo partire da Cristo, possiamo partire dal Regno di Dio, possiamo partire dall'uomo, poi hanno capito che non bisognava inventare un nuovo modo, ma bisognava riandare all'esperienza della Chiesa. La Chiesa ha creato in tutte le culture, perché questa quadripartizione c'è nel mondo semitico, nel mondo greco, nel mondo latino, nel mondo francese, nel mondo africano, man mano che la Chiesa si è sviluppata ha compreso questo, e pensate che i primi che l'hanno messo in quattro colonne sono stati Lutero e Calvino. Se voi prendete il Catechismo di Lutero, che è prima del Catechismo del Concilio di Trento, voi vedete che Lutero spiegava il credo, i sacramenti, che erano di meno di quelli cattolici, ma sono sempre i sacramenti, spiegava i comandamenti, spiegava il Padre Nostro, cioè Lutero aveva capito che la catechesi si basa su questi quattro pilastri. E vediamoli uno per uno, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, la confessione della fede. E che cosa facciamo adesso in questo tempo che resta? Io accenno ad alcuni testi antichi per farvi capire, e poi dopo oggi pomeriggio li riprenderò e anche voi li riprenderete, però voglio farvi vedere come questa cosa non è un'invenzione di oggi, noi abbiamo oggi lo stesso problema, la stessa chance che aveva la Chiesa antica. Io ho messo qui un testo lungo, non lo leggiamo, ma un testo bellissimo, che racconta Sant'Agostino nelle Confessioni, quando racconta di un episodio che gli avevano raccontato, quindi lui non l'ha visto, della conversione di un retore pagano, che si chiama Mario Vittorino. Quindi un pagano che era un giudice, era uno faceva retorico, cioè faceva i discorsi per l'imperatore, per il presidente del consiglio, contro il presidente del consiglio, era uno dei leader opinionisti che parlava e faceva pendere la politica da una parte o dall'altra, no? Allora questo retore per 7 decenni aveva parlato a favore degli dei pagani, cioè aveva detto gli dei pagani sono belli, Venere, Giunone, Minerva, eccetera, no? Cioè aveva parlato di un certo modo di capire Dio, la divinità. Voi sapete che il cristianesimo ha una caratteristica, che se Dio è vero il Dio di Gesù Cristo, ci torneremo oggi pomeriggio, vuol dire che non sono veri gli idoli. Cioè se Dio è come Gesù Cristo vuol dire che non è come dicono i magi e gli aztechi. Cioè dire che è vera una cosa vuol dire che non è vera un'altra. Questa è la forza e la bellezza del cristiano, è anche il problema. Il cristiano dice che c'è una verità e quindi c'è anche una falsità, no? E ti provare a capirsi come questa cosa va d'accordo con la pace e con la tolleranza, no? Ma questo è chiaro, se io credo che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, se uno mi dice che non lo è chiaro che non è vero. L'Islam, per esempio, dice che Gesù non è figlio di Dio. È chiaro che se io dico che Gesù è figlio di Dio, dico una cosa che il Corano non condivide. E Vittorino che cosa fa? Lui era convinto che Dio era Giunone, mira, e aveva predicato a favore di questo, cioè lui nel Foro Romano spiegava e parlava di Marte che difende Roma, di Venere che è la bellezza, di Apollo, solo chi segue Apollo, eccetera, eccetera. Poi, tramite Sempliciano, che è un prete milanese che in quei tempi stava a Roma, è un prete importante, che ha avuto un ruolo importantissimo a Sant'Agostino, questo Vittorino gli comincia a dire a Sempliciano, notate il secondo Neretto, leggeva la Sacra Scrittura, tutti i testi cristiani, ricercava con la massima diligenza e studiava, cioè Vittorino pian piano si avvicina al cristianesimo, impara un sacco di cose sul cristianesimo, e diceva a Sempliciano, non in pubblico ma in gran segreto e confidenzialmente, devi sapere che io sono cristiano. L'altro replicava a Sempliciano, il prete, non lo crederò né ti considererò nel numero dei cristiani finché non trarrò visto nella Chiesa di Cristo. Vedremo che poi questo vuol dire a dire il credo. Cioè se tu non cominci a stare nella Chiesa, tu non sei cristiano. Non è perché studi le cose cristiane che tu sei cristiano. Egli chiedeva sorridendo, sono dunque i muri a fare i cristiani? Cioè tu mi stai, cosa mi stai dicendo Sempliciano? Cioè cosa cambia? Cioè io leggo le scritture e sono i muri, cioè se io vengo dentro una chiesa, eccetera. Poi man mano Vittorino va avanti nella sua ricerca e legge il versetto dove Gesù dice chi si vergognerà di me, delle mie parole, parole di Gesù, anche io mi vergognerò di lui quando verrà il regno del Padre mio. Allora Vittorino viene colpito da questa parola di Gesù, io mi vergogno di Gesù, cioè io non dico che amo Gesù, che appartengo a lui, che sono cristiano, perso il rispetto verso il suo errore, preso da un sole verso la verità, all'improvviso e di sorpresa, come narrava Simpliciano, disse all'amico: andiamo in chiesa, voglio diventare cristiano. Simpliciano, che non capiva più in sé per la gioia, ve lo accompagnò, la ricevette i primi rudimenti dei sacri misteri, dette il nome, cioè si scrisse nell'elenco dei catecumeni, e tutti cominciarono ad attendere la conversione, la pubblica scelta di Vittorino di dichiararsi cristiano. E arriviamo al punto sotto, dove Sant'Agostino racconta che gli hanno raccontato. Infine venne il momento della professione di fede. A Roma, ma questo valeva anche ad Aquileia, anche a Udine e così via, chi si accosta alla tua grazia recita da un luogo elevato, al cospetto della massa dei fedeli, una formula fissa imparata a memoria. Cioè, recita il credo, dice: io credo che Dio è Padre Creatore, io credo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, io credo che lo Spirito Santo, eccetera, eccetera, io credo la Chiesa, la vita eterna, eccetera, no? Però i preti, narrava l'amico, proposero a Vittorino, il prete sempre un po' strano, secondo lui, di emettere la professione in forma privata, licenza che si usa a accordare a chi faceva pensare chi sarebbe emozionato per la vergogna, cioè facciamoglielo dire una stanzetta perché è importante, perché eccetera, no? Lui invece disse: no, io devo dire la fede, io devo dire la fede della Chiesa. Così quando salì a recitare la formula, tutti gli astanti scandirono fragorosamente in segno di approvazione il suo nome, facendo eco gli uni agli altri. Ma chi c'era che non lo conosceva? Risuonò dunque di bocca in bocca nella vita generale un grido contenuto: Vittorino, Vittorino, come in uno stadio, non mentre tutti urlano i nomi dei... Allora Roma vede una persona che dice la fede in Gesù, dice che quella è la verità. Egli recitò la sua professione della vera fede con sicurezza straordinaria. Tutti avrebbero voluto portarselo via dentro al proprio cuore, cioè era, se volete, un anticristo che si convertiva, un nemico, come se Di Freddi decidesse, perché la Di Freddi non era bravo come Vittorino, un credino qualsiasi, però come se un grande intellettuale oggi si convertisse, no? Allora, che cosa ci dice questo testo? No? Ci fa vedere come la Chiesa antica educava le persone a confessare la fede della Chiesa. Con alcuni preti che un po' nascondevano, ma era chiaro qual era la cosa. Capite cos'è importante? È importante che questa sia veramente la fede. Perché se Gesù non è veramente quello che è, allora io sto ingannando la gente. Cioè, tra l'altro, ci torneremo oggi pomeriggio, i ragazzi vogliono sapere la verità, cioè è un inganno pensare che i ragazzi vogliono solo l'esperienza. La cosa che gli interessa di più ai nostri ragazzi è: ma è vero o non è vero che Gesù ha sposato la Maddalena? Gesù è solo un rabbino, è veramente... E cosa cambia? E se Gesù è solo un uomo, allora io che mi cresco a fare? Cioè, la verità della fede è costitutiva della fede stessa. E se non è vero, voi cosa gli andate a dire delle bagianate? Cioè, il Vangelo dice la verità su Gesù sì o no?
Sì.
Certo. Ma questo non è scontato oggi. E soprattutto non è scontato, nel senso che noi dobbiamo provarlo, dobbiamo far appassionare questa questione, dobbiamo mostrare che è Di Freddi che è un ignorante, che quando Oden Brown, oppure perché Gesù è veramente questo. E audio, se adesso non mi interessa i particolari, possiamo vedere, no? Ma essere credenti vuol dire Gesù è questo e non è questo, Dio è questo e non è questo. E queste cose, è la mia modesta impressione, che sono le cose più interessanti, che noi a volte non facciamo, cioè noi diamo per scontato che tutti siano già convinti e leggiamo delle storielle su Gesù. Ma quando noi apriamo i grandi libri, la gente si appassiona: ah, ma allora, ma che cos'è questo, cos'è questa? Cioè, le persone vogliono capire che cosa la Chiesa crede. Noi dobbiamo mostrare con gioia, con intelligenza, comunque, che cosa la Chiesa crede e perché quello che la Chiesa crede è diverso da quello che non si crede, o quello che credono altre religioni. Lo vedremo meglio poi, se volete, giorni. Almeno è chiaro il problema? Bene. Capite che non è semplicemente leggere la Bibbia, eh? Ci torno oggi pomeriggio, cioè la catechesi non è leggere la Bibbia. La catechesi è arrivare a professare la fede, che è legato, cioè io devo leggere la Bibbia, devo leggere il Vangelo, ma io devo arrivare a professare. Genesi mi aiuta a credere che Dio è creatore e padre? Se io ho letto Genesi, ho spiegato da Madeva, ma la persona non crede che Dio è creatore, io non sono riuscito nel mio intento. Se uno continua a pensare, secondo punto, la celebrazione della fede. La fede, non solo io la confesso, la catechesi mi accompagna, ma la fede io la celebro. Notate un punto che è molto importante, che non è un punto da poco: nella catechesi da sempre il sacramento non è al culmine dell'itinerario, c'è prima la catechesi e poi il sacramento, come alcuni vorrebbero credere o farci credere. Questo è sbagliato, questo schema, cioè per alcuni io ti preparo, quando sei pronto ti do il sacramento. La mia domanda è, ma non sarà che tu non sarai mai pronto, cioè ci aspettano che tu sei pronto? La catechesi antica non mette la liturgia dopo il sacramento, ma mette la liturgia insieme al sacramento fin dall'inizio, cioè la catechesi e la liturgia non sono un prima e un dopo, ma sono due dimensioni dello stesso cammino. Allora anche chi non è battezzato già comincia a partecipare alla liturgia. La liturgia costituisce il cammino fin dall'inizio, non viene dopo. Pensate per esempio, chi di voi ha battezzato un adulto sa che viene segnato col segno della croce quando entra nel catecumenato. E da quel momento viene tutte le domeniche a messa, eh? Cioè non è che viene quando gli va, cioè lui poi non sta nella parte eucaristica, ma lui il Vangelo, i canti, li sa tutti i canti, deve imparare i canti un catecumeno. La liturgia insegna, è parte della catechesi, non è un'altra cosa, per cui ci sono i catechisti e il gruppo liturgico si occupa, no, un catechista se vuole insegnare la fede deve insegnare i canti, faccio un esempio banale, no? Cioè la catechesi si insegna tramite il canto, non solo tramite le parole. Ma non i canti stupidi, semplici, i canti alti, cioè i canti belli, cioè se io voglio insegnare l'amore alla Madonna, l'amore alla Madonna lo si insegna con i canti mariani. Non si può amare la Madonna senza cantare la... un esempio stupido. Pensate all'anno liturgico, cioè io non posso imparare chi è Gesù se non vivendo l'anno liturgico. L'anno liturgico mi fa avvicinare a Gesù vivendo l'anno liturgico. Qui ho messo un testo di un teologo, Dino Sbiffi, dice, in fondo a pagina 3, l'anno liturgico è tra le più originali e preziose creazioni della Chiesa. Un poema, come diceva Schuster, l'antico cardinale di Milano, al quale veramente hanno posto mano cielo e terra. Cioè, l'anno liturgico è l'evento, se volete, è catechesi in atto. Cioè, vivere la liturgia vuol dire essere dentro la catechesi. Voi sapete subito che un bambino, un genitore, che per esempio viene alla riunione ma non viene a messa la domenica, non sta facendo un cammino pieno di catechesi. Lo vedete subito, c'è una differenza enorme tra chi viene a una riunione e viene a messa, chi viene a una riunione e non viene a messa. Perché manca totalmente una dimensione portante della catechesi. E quello non riguarda il parroco, riguarda noi catechisti, riguarda la Chiesa, cioè riguarda i genitori. Cosa vuol dire che noi camminiamo nella catechesi vivendo l'anno liturgico? Facciamo anche degli esempi concreti per spiegarvi. Voi sapete che i bambini non fanno il digiuno. Si può capire cos'è la Quaresima senza fare il digiuno? Secondo me no. Alcuni bambini fanno il mercoledì di cena e fanno la festa di compleanno, o il venerdì santo, cioè, secondo me è fondamentale, cioè, quel giorno lì deve segnare tutta la catechesi, gli adulti, i bambini, i giovani, i ragazzi. Il giovedì santo quando si va la notte, se i bambini non sanno pregare da soli, ma posso io non stabilire che il giovedì santo almeno 5 minuti tutti i bambini si vedono in chiesa, tutti i ragazzi, cioè provare qualcosa per introdurli io, dato che la famiglia non lo fa, non so se da voi lo fanno, a Roma non lo fanno i genitori, cioè il giovedì santo, cioè la parrocchia, vivere la notte del giovedì santo in maniera diversa è un evento catechetico, non è solo un evento liturgico. Anche se non sei ancora battezzato, cioè un non battezzato, viene accompagnato a pregare nella notte, a stare con Gesù, sveglio, almeno 5 minuti. A me è capitato che appunto i bambini quando facevamo i campi estivi, facevamo la pompietta, la cosa che mi dicevo, lo sai Don Andrea, la cosa che mi è rimasta più in mente, più bella del campo, era quando stavamo zitti durante la preghiera della pompietta. Le denunzioni non fanno mai, si pregava un salmo, si faceva un canto, quella preghiera liturgica gli insegnava la fede. Pensate al gesto, il gesto dell'inginocchiarsi. Cioè, sapete che voi siete catechisti insegnando che ci si inginocchia. alla consacrazione, per esempio, no? Ma non che il catechista sta in piedi, il bambino si gira, cioè il catechista serio, non è quello che dice il serio, che fa, cioè tutti guardano lui, è quella persona che non parla lui, cioè nel momento in cui c'è la consacrazione non risponde ai bambini, abbassa la voce. E lui non, e il bambino capisce che quello è il momento più solenne dell'Eucaristia. Un bambino che non impara a inginocchiarsi, e così un adulto lo stesso, perché noi abbiamo i papà che non si inginocchiano, è un problema molto serio, è un problema, cioè, ma il gesto trasmette l'evento che Cristo è presente nell'Eucaristia. Questa cosa non la dico con le parole, ma la dico con il gesto. È il gesto che educa tanto quanto la parola, cioè io devo avere una confessione della fede, ma devo avere una celebrazione della fede. Terza cosa, la riprendiamo, la vita in Cristo. Vi ho messo qui un testo che è un po' duro, cioè, infatti c'è una lunga premessa in eretto, è un testo che viene attribuito a i catechumeni, eccetera, in realtà probabilmente è un testo successivo, antico, molto rigorista, cioè nella Chiesa antica c'erano dei cristiani molto rigoristi che pretendevano di vietare tutto, di fare, eccetera, no? Ma ve l'ho messo perché è divertente, perché fa capire cos'è la conversione, cioè la fede cristiana è fare un cammino di conversione, fare un cammino dove si scopre come vivono i cristiani, si scoprono le grandi cose, a partire dalle piccole, ma si parla delle grandi cose. Allora qui per esempio si dice, potete leggere, lo leggete per conto vostro, no? Se uno è schiavo di un fedele e il suo padrone glielo permette, ascolterà la parola, ma sarà rimandato se il suo padrone non potrà testimoniare che egli è buono. Cioè, se io sono servo, schiavo, e però mio padrone dice questo non lavora, questo è un vigliacco, questo, allora non potrà essere battezzato, perché bisogna lavorare bene. Adesso non entriamo nel mezzo della schiavitù, ma mi interessa l'idea che c'è dietro, cioè l'idea che c'è dietro è che tu devi far bene il tuo lavoro. Se un uomo ha moglie o una donna ha marito, verrà loro insegnato ad accontentarsi, il marito della moglie e la moglie del marito. Se uno non ha moglie, gli verrà insegnato a non fornicare ma a contrarre matrimonio, oppure a rimanere così. Che cosa vuol dire? Se io ho tre donne, mia moglie e due amanti, oppure tre amanti, oppure io non ti posso battezzare. Cioè il battesimo implica una conversione di vita affettiva. Io non posso battezzare uno che ha tre mogli, finché lui non chiarisce. Cioè fa parte del cammino la chiarificazione della tua vita affettiva. Qui si vede che è rigorista, uno è scultore o pittore, gli si dirà di non rappresentare idoli, smetterà o sarà respinto. Cioè se uno dipinge il Giunone, Venere, Minerva, eccetera, deve smettere, cioè non può ingannare la gente, fare idoli e così via, no? Il gladiatore o colui che addestra il gladiatore al combattimento, il bestiario che combatte contro le fiere, smetterà o sarà respinto. Cioè non posso io uccidere un altro, cioè essere il leader del Colosseo e poi chiedere il battesimo, no? Che cosa vuol dire questo per noi? Sempre per arrivare, a me interessa che voi capiate. Vuol dire che nella catechesi io non parlerò solo di Gesù, ma parlerò della vita cristiana, perché Gesù chiede di fare una vita cristiana. E lo farò in due modi. Da un lato chiamando dei testimoni, e semplifico in questa doppia maniera. Cioè, io devo far vedere cos'è la vita cristiana. Per esempio, se io sono donna e ho una bella famiglia, inviterò almeno mio marito una volta a riunione. Cioè, i bambini devono vedere che io sono una famiglia, che non sono solo io. È vero che mio marito... Ma un giorno facciamo riunione io, mio marito e i tre figli. Cioè, se io gli faccio vedere che sono famiglia, questa cosa fa parte della catechesi. Non è una cosa a parte, come dire, io ti parlo di Gesù e la mia, ma io ti faccio vedere, perché a volte i bambini non hanno l'idea di cos'è una famiglia, perché i loro genitori sono separati. Se ci sono due nonni bravi, io un giorno chiamo due nonni con me e intervistiamo i nonni, perché i nonni sono testimoni della fede. Cioè il bambino, il ragazzo e anche i genitori fa bene essere chiamati. Cioè il catechista mette in mezzo la Chiesa, perché sa che la persona deve vedere la vita cristiana. Cioè i nonni, però alcuni nonni sono veramente bravi, fate felici i nonni, ma li aiutate a scoprire che sono testimoni. Allora i nonni dicono, ma come fate a essere ancora sposati dopo 50 anni? Perché sapete che i bambini hanno una serie di messaggi che gli dicono, non è possibile essere sposati per sempre. E invece noi dobbiamo sapere che non è vero, è possibile, anzi che quelli lì sono più felici di quelli che non sono riusciti, cioè che l'ideale sono loro e non loro. E capite il problema? Cioè noi dobbiamo farlo vedere questo. C'è il problema della scuola, cioè uno di noi potrà non essere capace di parlare di Darwin e di Genesi. Chiamo il professore più bravo della scuola di scienze e di filosofia, che è cristiano, e gli dico, ci fai una riunione su Darwin e la creazione? Perché Darwin non nega, ce lo spieghi tu che sei scienziato? Cioè, coinvolgere un professore di scuola dentro la catechesi, perché bisogna vedere la vita cristiana. Cioè, non si può limitare a dire, ma bisogna vedere come vivono i cristiani. Chiamare un seminarista, una novizia, cioè, far vedere la vita cristiana, no? Ma insieme bisogna educare alla vita cristiana, cioè educare alla vita cristiana vuol dire che appunto fa parte della catechesi una riflessione su queste cose. Cioè non basta che io parlo di Gesù, della preghiera, della messa, io devo dire che cos'è la vita affettiva. In maniera diversa, una cosa è un bambino, cioè con un bambino gli do certe cose, ma pensate a un ragazzo, per esempio già delle medie, un ragazzo cioè un ragazzo può non sentire una parola in 5 anni di uno che gli dica cosa pensano i cristiani dell'affettività, con intelligenza però, cioè con noi con le cresime, ti dico un giorno di ritiro, per esempio alla vita affettiva, cos'è l'affettività? Parlano dell'amore, per come vede Gesù, perché l'amore come lo vedono i cristiani, cosa c'è di bello, che cosa, cioè sentire che l'affettività è parte dell'Evangelo e così via, no? Bene, quarto elemento, siamo arrivati alla fine, ultimi 3 minuti, la preghiera cristiana, se voi guardate, qui vi ho messo un testo un po' complicato, ma dove parla proprio di Cromazio di Aquileia, uno degli scrittori che appunto, dei padri che ha vissuto d'Aquileia, la Chiesa antica ha imparato che si consegna il Padre Nostro, cioè si consegnano le preghiere. C'era proprio un momento del catecumenato dove si consegna, ma consegnandolo lo si spiega, cioè non è che io ti prendo e te lo do, faccio un foglietto così il credo, ma poi io ti consegno il credo, poi gli metto a messa, se io ti consegno te lo devo spiegare, cioè vuol dire che la catechesi delle cresi deve spiegare cos'è il credo. Cosa vuol dire che Dio è il creatore, che il mondo non si è fatto da solo, che la materia non è, cioè se io non capisco questo non posso sensatamente dire il credo, no? Così si spiega la preghiera, cioè si consegna e si dice da adesso voi siete in grado di pregare. E se voi guardate a pagina 5 c'è una spiegazione del Padre Nostro molto semplice, fatta da Cromazio o comunque attribuita a lui, dove lui spiega parola per parola le singole espressioni. Cosa vuol dire sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno? Se volete, uno potrebbe starci 1 mese e mezzo sul Padre Nostro, cioè basterebbe una riunione, una di queste frasi, lavorarci. Perché il Padre Nostro non è una stupidaggine, non è la preghierina. Io vi inviterei, ecco, per esempio, non so se voi la usate, a abborrire la parola preghierina. Diciamo una preghierina. No, questo è un re, diciamo una preghiera. Cioè il bambino deve capire che la preghiera è una cosa seria. Che l'ateo non riesce a sperare perché non prega, l'ateo non sa a chi affidare il suo domani, il credente invece prega. E capite, pensate con i genitori, cioè l'educazione dei bambini avviene tramite l'educazione della preghiera. Noi abbiamo perso un'evidenza che il bambino piccolo è felice di pregare quando si addormenta. Sapete che i bambini piccoli hanno una sequenza, ci si lava i dentini, papà dice la storia e così. Nelle famiglie normali, cristiane, dovremmo rieducare questo al battesimo, per chi è catechista del battesimo. Allora, quando è che voi comincerete a benedirli la notte quando si addormentano, a leggere un brano del Vangelo, a mettere l'immagine della Madonna, dire Ave Maria? I bambini sono felici, cioè i bambini che poi dicono, papà, ma oggi cos'è? Non abbiamo pregato, abbiamo mangiato, non c'è stata la benedizione del pranzo. Cioè la fede passa tramite la preghiera, non passa tramite semplice. Bisogna fare bene le riunioni, bisogna fare bene le liturgie, ma bisogna fare bene anche la preghiera. Avete dei monasteri, no? A me con i bambini, portate un gruppo a parlare con delle suore di clausura brave, restano, cioè è una scoperta. Ah, ma quindi voi, e loro dicono, ma guardate che senza preghiera non si può vivere. Cioè noi dobbiamo creare la riscoperta del valore della preghiera. E sono due domande semplici per i vari gruppi. Prima domanda è questa. se siete consapevoli che la catechesi è per la vita e non è per la Chiesa, cioè confrontatevi quando voi vi pensate. Pensate di fare un servizio per la vita del vostro paese, della città, del Friuli, eccetera, o pensate di fare una cosa che riguarda più la Chiesa, la dimensione religiosa, la dimensione. Cioè, come possiamo noi crescere e trasmettere ai genitori che la catechesi serve per la vita? La catechesi serve a 360 gradi, non è un pezzetto. Chiaro? Seconda domanda, di queste quattro dimensioni, quali vi sembrano quelle più belle, quelle più problematiche di come noi le viviamo oggi? Cioè, dove siamo più forti, dove siamo più deboli, in quale cose siamo, zoppichiamo un po', in quale cose invece siamo, è tutto è risolto, è tutto, non c'è neanche problema che ne parliamo e vi confrontate.